sino decidiendo che va la mejor, che vaya y que me mantenga
por vos. Allora, sono le 8:05 di questo 14 novembre 2022, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, sta per iniziare la rassegna stampa di oggi. Ricordiamo però che il numero per chiamare in diretta è lo 06 491 750, se volete interagire e commentare insieme a noi le notizie di oggi. A brevissimo iniziamo.
De toda la villa, te saluda el mundo, del choque profundo.
Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco.
Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar. Siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo, contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía.
E allora iniziamo con la lettura delle prime pagine di oggi. I temi sostanzialmente sono due: da un lato lo scontro Italia-Francia sulla pelle delle persone migranti e l'apertura del G20 a Bali, e dall'altro l'attentato nel cuore di Istanbul. I giornali coprono questa notizia, fino però agli ultimi aggiornamenti che sono delle ultime ore, su cui torneremo mano a mano che leggeremo le cronache dei giornali. Inizierei appunto con la prima pagina della stampa di oggi, che apre appunto con una foto notizia dell'attentato a Istanbul, il ritorno del terrore. Questo è il titolo scelto dalla stampa, con una foto dei primi soccorsi. Sono sei le vittime e 81 i feriti. Attentato appunto nel cuore di Istanbul, Erdogan un atto vile, gli inquirenti cercano una donna. E la fotonotizia richiama la cronaca delle pagine interne della stampa, firma di Federico Capurzo, Filippo Rossi e Francesco Semprini, e c'è poi un articolo di approfondimento di Domenico Quirico, se il sultano diventa vittima di se stesso. Ora entreremo appunto un po' nelle pagine interne, ma l'aggiornamento appunto battuto dall'ANSA fino a poco fa è che sono state già, questa indagine degli inquirenti sembra essersi già conclusa, ci sono praticamente 22 arresti. Il governo turco ha imputato l'attentato al PKK, e in particolare affermando che l'ordine sarebbe arrivato direttamente da Kobane. Insomma, c'era un po' da aspettarselo. Le pagine interne della stampa parlano appunto di terrore a Istanbul, 6 morti e 81 feriti nella via dello shopping, torna l'incubo del jihadismo. Il ministro della giustizia è stata una donna, Erdogan, li puniremo. In tutto questo è stata espressa solidarietà dalle autorità italiane, ovviamente sui social. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso solidarietà alla Turchia, al governo turco, e si è insomma dichiarata sconvolta, scioccata dalle immagini arrivate dalla Turchia. E Tajani, quindi ministro degli affari esteri, ha diciamo subito chiarito che non ci sono vittime di cittadinanza italiana. L'analisi viene affidata appunto a Domenico Quirico, come dicevamo poco fa, ha colpito il quartiere Vetrina del Sultano, l'ultimo schiaffo ai suoi sogni infranti, questo è il titolo dell'analisi. Istiklal Caddesi è il simbolo della riuscita economica, che è la via dove è avvenuto appunto l'attentato, è il simbolo della riuscita economica del regime islamico consumista, il leader in declino viene risucchiato dal caos regionale che ha contribuito a creare, due luoghi per tentare di decifrare una strage ancora senza firma. Collezione di mistero e congetture, un vile attentato, come lo ha definito, senza specificare Erdogan. Questo l'inizio, l'incipit dell'articolo di Quirico. Il primo è quello dove è stata collocata la bomba o il kamikaze ha realizzato il suo proposito criminale, via Istiklal trasformata in un attimo in uno spazio in cui si ha l'impressione di vivere la fine del mondo in poche centinaia di metri, in plastico museo dell'orrore. È stata scelta non soltanto per essere un luogo affollato in cui un ordigno moltiplica le vittime, ma perché è un simbolo, è una deliziosa arnia di consumismo. Una vetrina, non la sola, ma una delle più scintillanti della Weltanschauung erdoganiana della nuova Turchia, che in 20 anni il sultano, capace di succedere sempre a se stesso, ha costruito per scandire il suo successo. Non a caso nel 2015 e nel 2016 lo Stato islamico la scelse per punire la Turchia con una serie di attentati ancora più micidiali e mortiferi di quello di ieri. Sembra oggi un'altra era, dopo aver fatto affari petroliferi e favorito il passaggio dei miliziani che andavano a unirsi al califfato, Erdogan nel 2015 cambiò politica e chiuse la frontiera agli islamisti, e per questo divenne un regime apostata da unire. L'attentato in questo luogo scandisce brutalmente il momento in cui il sogno della nuova Turchia potente e moderna, il miracoloso equilibrio tra passato e futuro, restaurazione e innovazione, sembra arrivata allo stadio della crisi e del disamore. Il prossimo anno le elezioni presidenziali, sotto l'urto della crisi economica che cancella l'analgesico del miracolo permanente senza fine, potrebbero mettere in crisi quella macchina per vincere che è il partito della giustizia e dello sviluppo. Nulla può essere più pericoloso per Erdogan di questa sfida sanguinosa portata proprio all'immagine del suo potere. L'attentato affonda con l'onda d'urto della paura la miniera del turismo, che ha consentito quest'anno di fronteggiare il collasso economico, e distrae Erdogan in questo che appare come un lento autunno del patriarca dall'ultima dei suoi trasformismi. La meticolosa costruzione, cioè, dell'immagine di pacificatore e di mediatore tra gli imperi, con cui ha messo a suo profitto perfino la guerra in Ucraina. A meno che questo funambolico rabdomante, capace di coniugare con un pragmatismo freddo autocrazia e populismo, non riesca a trasformare l'orrore per questo attentato nell'arma propagandistica che ne prolunga per l'ennesima volta il potere, non sarebbe la prima volta che il terrorismo diventa l'utilissimo pretesto con cui le autocrazie, combinando paura e rabbia, hanno puntellato uno zoppicante consenso. Mi permetto di aggiungere: non solo le autocrazie. Una delle poche notizie che il governo ha fatto filtrare è che l'attentato è opera anche di una donna, anche questa notizia è stata diciamo non confermata nelle ultime ore, è un elemento che pare allontanare dalla consueta pista islamista e ricondurre al PKK curdo che lo ha utilizzato in passato e che pare in grado di colpire in modo così clamoroso e micidiale nel cuore del paese. Questo dice Domenico Quirico. I curdi da mesi sono nel mirino di Erdogan, che ha minacciato più volte di allargare con un'invasione la fascia di sicurezza anticurdi in Siria, nella zona di Afrin, offensiva che ha dovuto rinviare ogni volta per l'opposizione dei russi e degli americani. Il secondo luogo da cui potrebbe iniziare il filo dell'attentato si chiama Idlib, in Siria appunto, ultima roccaforte delle formazioni jihadiste che combattono contro il regime di Damasco e i suoi alleati Russia e Iran. Andrei un po' avanti perché questa appunto è la seconda pista sulla matrice dell'attentato. Idlib, terra di nessuno, dove sono imprigionati 4 milioni di profughi, in cui si affoga nelle sigle islamiste che cambiano in un vorticoso mimetismo come insegne di negozi. È la Siria incubo e miraggio di Erdogan, che lo adesca come una fissazione dal 2011, pozzo di ambizioni e frustrazioni. È la Siria da cui vengono i 4 milioni di profughi, a cui con una corta mossa politica dal 2011 ha dato asilo dopo lo scoppio della guerra civile, che ha usato per tenere a bada le antipatie dell'Europa e lucrare sull'angoscia occidentale per l'invasione dei profughi, ma che ora stanno diventando un grave problema politico anche per lui, perché la crisi economica ha fatto crescere l'insofferenza dei turchi per questa costosa ospitalità. Tanto che si chiede di negoziare con Bashar il loro ritorno in Siria, e lo stesso Erdogan, che pensa al voto, ha annunciato piani per trasferirli in nuovi insediamenti con cui popolare di fedelissimi la fascia di sicurezza. Idlib è il punto di partenza per ogni ipotesi, un nodo sanguinoso di tragici tribalismi, di faide del fanatismo che si mescolano a concreti interessi, difficili da tenere a bada anche per uno spregiudicato domatore come Erdogan. Questa è un po' l'analisi di Domenico Quirico sulla Stampa per quanto riguarda l'attentato a Istanbul. La cronaca delle pagine interne della Stampa su questo fronte continua con una intervista a pagina 4 a Aaron Stein, politologo statunitense. L'ISIS, Al-Qaeda o una fazione curda, ora non ci può essere certezza sui mandanti. Il politologo americano: chiunque sia il colpevole, Erdogan rilancerà la polemica contro l'Occidente, farà fuoco e fiamme dicendo di essere stato lasciato solo nella lotta contro il terrorismo. Questo articolo già di per sé è obsoleto, perché abbiamo detto appunto che le autorità turche hanno determinato che la matrice dell'attentato è il PKK, quindi saremo a vedere un po' quale sarà l'ennesima rappresaglia sulla popolazione curda. Come dicevamo, la prima pagina della Stampa continua con l'altro tema del giorno. In realtà, diciamo, al tema delle ONG, degli sbarchi e della tensione con la Francia vengono dedicati gli articoli di commento e la colonna di sinistra della prima pagina, perché in taglio basso invece ci si sposta su temi economici. Abbiamo detto che si apre il G20 di Bali, e in vista di questo vertice il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato un rapporto sulla tenuta delle economie del G20, indicando, per quanto riguarda la zona euro, l'Italia e la Germania, come gli attenzionati speciali. Fondo Monetario Internazionale: l'Italia è fragile, subito le riforme. Il fondo chiede interventi su fisco, lavoro e appalti. Poi avverte: a Roma e Berlino la frenata è più forte. Il piano di Giorgetti per arginare Salvini e salvare la credibilità: mini flat tax e pensione a quota 102, una legge di bilancio che eviti il peggio senza far saltare i conti pubblici e riceva il placet di Salvini entro il 20 novembre. Questo è il piano di Giorgetti. Per centrare gli obiettivi consiste appunto in una serie di concessioni alla Lega che non preoccupino i mercati: mini flat tax e quota 102 per le pensioni. Intanto il Fondo Monetario Internazionale, nel suo rapporto sui paesi del G20, mette Roma e Berlino tra le osservate speciali. Il rallentamento è più forte. E su questo, sui temi, diciamo, più economici, la Stampa dà spazio ad un'analisi di Chiara Saraceno: falsa partenza per le famiglie. Il tema qui è il welfare, e ce lo andiamo un attimo velocemente a leggere. Il sostegno alla famiglia quale nucleo primario della società, questo tra virgolette, con particolare attenzione per l'incentivazione delle nascite, è stato uno degli obiettivi indicati per il suo governo dalla presidente del Consiglio Meloni. Vediamo come continua. Eccoci qua. nel corso delle dichiarazioni programmatiche alla Camera e al Senato. Esso dovrebbe realizzarsi, sempre a detta della Premier, con il passaggio dalla tassazione individuale al quoziente familiare, il potenziamento dell'assegno unico e una maggiore disponibilità e gratuità degli asili nido. Dati gli attuali vincoli di bilancio e la necessità di fare fronte ai costi della crisi energetica per famiglie e imprese, è improbabile che questa agenda rientri tra le priorità del governo, che al massimo potrà intestarsi l'aumento dell'offerta di nidi prevista dal PNRR di quanto già previsto anche per i prossimi anni per i costi di gestione dalla legge di stabilità del 2022. Peraltro, le prime mosse del governo sembrano segnalare che le priorità siano altre: un innalzamento fuori proporzione della soglia per accedere alla flat tax nel caso degli autonomi e la defiscalizzazione dei premi aziendali per i lavoratori dipendenti, oltre a quota 102 per le pensioni, tutte misure molto costose con problemi non irrilevanti di equità che sottraggono risorse alle misure promesse di sostegno alle famiglie con figli. Anche queste ultime tuttavia vanno considerate con attenzione dal punto di vista sia dell'equità sia dell'efficacia. L'aumento dell'offerta di nidi di qualità, tra parentesi, e la loro gratuità va senza dubbio nella giusta direzione, perché consentirebbe a molte più madri di conciliare famiglia e lavoro, allo stesso tempo creando posti di lavoro buono. Soprattutto allargherebbe a molti più bambini e bambine la possibilità di accedere ad esperienze educative extrafamiliari in un'età cruciale per lo sviluppo. Questo allargamento andrebbe completato con la diffusione capillare del tempo pieno nella scuola dell'infanzia e almeno primaria, anche questo gratuito, così come deve essere veramente gratuita, inclusi i libri e la mensa, l'istruzione. Anche il rafforzamento dell'assegno unico è una buona idea, ma se va in direzione del rafforzamento dell'importo base per renderlo davvero universalistico, e ripensando il meccanismo di agganciamento all'ISEE che, se ha legittime ragioni redistributive, contiene di fatto un disincentivo all'occupazione materna, specie nei ceti economicamente più modesti, con effetti negativi nel medio-lungo periodo, quando i figli diventano maggiorenni, sul bilancio familiare e sull'autonomia economica delle madri. Quindi, appunto, delle misure di tipo universalistico e non agganciate all'ISEE. Questa è la proposta di Chiara Saraceno per quanto riguarda le misure per le famiglie con figli. Questo effetto negativo è particolarmente presente nel caso della misura bandiera di Fratelli d'Italia e di alcune associazioni familiari. Il quoziente familiare da applicare in sede di imposizione fiscale per ora anticipato per l'accesso al super bonus. A prima vista è più equo della tassazione individuale, perché tiene conto sia dell'insieme dei redditi presenti in una famiglia sia di quante sono le persone che di essi vivono. L'esito sarebbe che, a parità di reddito familiare complessivo, l'imposta dovuta calerebbe con l'aumentare del numero dei componenti della famiglia, come avviene in Francia, l'unico paese europeo che adotta appunto il quoziente familiare a fini di imposizione fiscale. La Germania ne ha una versione molto più ridotta e opzionale, a differenza della Francia, lo splitting, che considera solo la coppia, non anche i figli eventuali. Questo modo di calcolare l'imposizione fiscale presenta tuttavia sia i rischi di equità tra famiglie di uguale ampiezza ma di reddito diverso, favorendo di fatto le famiglie con redditi alti, qui abbassa sostanziosamente l'aliquota, sia di rafforzamento delle disuguaglianze di genere, perché favorisce le famiglie monoreddito e quelle in cui i redditi dei due partner sono molto asimmetrici. Viene così di fatto scoraggiata del tutto in parte l'occupazione femminile, di nuovo con effetti negativi sull'autonomia economica delle donne e delle madri, specie se a bassa qualifica. Uno scoraggiamento di cui non si sente la necessità in un paese a basso tasso di occupazione femminile e in cui è ampio il divario nella partecipazione al mercato del lavoro tra madri e non madri e tra donne ad alta e bassa istruzione. Per aiutare a sostenere il costo dei figli è meglio, accanto ad un assegno unico rafforzato, rendere davvero universali servizi per la prima infanzia e scuole, ed anche rendere economicamente accessibili a tutti i bambini e le bambine e le adolescenti musei, teatri, attività sportive. Ovviamente l'articolo era tutto al maschile sovraesteso. Bene, quindi questa era un po' la riflessione economica sulla prima pagina della stampa, prima pagina della stampa, però continua con la questione sbarchi, diciamo, classifichiamola, denominiamola così. Sulla colonna sinistra della stampa c'è una foto dell'incontro tra Meloni e Macron che avvenne a fine ottobre, poco dopo l'insediamento del nuovo Parlamento e poi il giuramento del governo Meloni. Emergenza migranti, Francia e Germania, Meloni è perdente, oggi debutto al G20. A questo tema la stampa dedica le pagine dalla 6 alla 11 del quotidiano di oggi, insieme ad un commento di Francesca Mannocchi, che quest'oggi non parla di Ucraina e di guerra, ma parla appunto di immigrazione, proponendo appunto corridoi legali per scongiurare nuove stragi. Poi questo ce l'andremo a leggere nelle pagine interne. Che cosa ci racconta nelle pagine interne su questo tema la stampa? Meloni grande perdente, la Francia va all'attacco e la Germania difende l'ONG. Per Parigi il governo di Roma scarica le responsabilità sui suoi vicini e amici. L'ambasciatore tedesco: la supplenza delle navi merita riconoscenza e appoggio. La supplenza, immagino, rispetto ai salvataggi da parte delle guardie costiere europee. Questo è il titolo dell'articolo di cronaca di Francesco Grignetti. Nel frattempo a Ventimiglia code senza fine, tutte le auto passate al setaccio, Toti da anni scelte unilaterali, i controlli, qui c'è una foto dei controlli alla frontiera di Ponte San Ludovico a Ventimiglia. Agenda Africa è invece l'analisi di Francesca Sforza: i migranti tornano al centro del dibattito a Bruxelles, si parla di modello Turchia per tentare di rafforzare la collaborazione con i paesi di origine e transito dei flussi, come se già questo non avvenisse. E perché? Perché si riunisce il Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea, che se non fosse successo quello che è successo, dice Francesca Sforza, non avrebbe neanche preso in esame la questione. Il programma era già piuttosto fitto, insomma, si parlava delle sanzioni alla Russia, alla situazione nei Balcani occidentali e le relazioni con la Cina negli ultimi giorni. Tuttavia il dossier è stato rispolverato e nuove evidenze sono venute in superficie. La prima è politica e da un certo punto di vista rappresenta un'autentica novità. Anche i governi più sovranisti sono infatti divenuti consapevoli che non ci sono strade per fughe in solitaria e che le uniche soluzioni possono arrivare da un piano concertato in accordo con tutti gli stati membri. In particolare è escluso che si riesca ad arrivare a un compromesso se Italia e Francia non depongono le armi e tornano a strutturare un discorso comune. Le altre sono più tecniche, ma costituiscono le condizioni intorno a cui si cercherà di fare in modo che un'azione concreta possa davvero prendere corpo e non restare confinata negli intendimenti o peggio sulla carta. Si parla con insistenza a Bruxelles del modello Turchia, ovvero del rafforzamento della collaborazione con i paesi di origine e transito dei flussi. Questo significa riprendere il partenariato con l'Africa, riattivare canali di investimenti e di controllo, lavorare alla creazione di strutture che contrastino in loco i traffici illeciti di migranti. Libia e Tunisia sono i paesi da cui ripartire e sulle cui sorti si è preferito negli ultimi tempi non dedicare troppi sforzi di mediazione. Significherà anche destinare all'impresa maggiori risorse finanziarie al settore migratorio e in particolare alla sponda sud. La convocazione di un prossimo consiglio congiunto tra i ministri degli esteri e quelli degli interni dovrebbe costituire il forum di discussione centrale per la messa a punto di queste iniziative in questo senso. In questa circostanza si prevede di aprire la discussione anche sulle modalità operative delle navi dell'ONG e su questo le posizioni non sono convergenti, perché da una parte c'è l'Italia che insieme a Cipro e Malta chiede che ci sia un coordinamento con le autorità degli stati costieri e ribadisce come come a fronte di un maggiore impegno sui rimpatri e sulla gestione flussi non ci sia un'azione europea adeguata a rispondere alle emergenze, e dall'altra la Germania, che invece ritiene le attività delle ONG parte integrante del soccorso nel Mar Mediterraneo. Insomma, questa mi sembra più che una posizione, una ovvietà. Quindi insomma c'è un fitto lavorio per guadagnare alla causa italiana anche la Spagna, che però al momento ha preferito allinearsi sull'intransigenza francese, anche in ragione di vari dossier condivisi che rendono difficile per Madrid uno sganciamento troppo brusco da Parigi. Improbabile inoltre che gli stati dell'Europa dell'Est perdano infine l'occasione per ribadire la distanza con le questioni relative ai flussi del Mediterraneo, oberate come sono dalla gestione dei profughi provenienti dall'Ucraina. Il quadro in definitiva rischia di riproporre antiche divisioni, e va bene. Insomma, quindi il dato che rimane dopo la lettura di questo articolo è che ci si orienterà, ci si ispirerà al fantastico modello Turchia, che dal 2016 provoca il respingimento delle persone ai confini dell'Europa, e tra l'altro appunto una via che con i paesi di origine e transito in Africa è stata già intrapresa da molto molto tempo. Quindi poi c'è l'articolo di Francesca Mannocchi, c'è il vertice di Bali, Meloni al G20 vede Biden e Xi per superare l'isolamento nell'Unione Europea, debutto internazionale dopo lo strappo sui migranti, l'obiettivo è l'asse con gli Stati Uniti, nessun incontro previsto con Macron. Ritornando alla prima pagina della Stampa, quando sono già le 8:30, come sempre un po' mi perdo, leggiamo velocemente le altre notizie riportate dal quotidiano. C'è appunto questa polemica su Enrico Montesano, che si sarebbe presentato alle prove di Ballando con le Stelle indossando una maglietta della decima MAS, quindi grande polemica. Io la leggevo stamattina sui social mentre prendevo il caffè. A quanto pare Enrico Montesano sarebbe stato allontanato, eliminato, non so come si dice, dalla trasmissione. C'è poi un articolo di Eugenia Tognotti sul Covid, che racconta un po' il documento fatto pervenire al Ministero della Salute dallo Spallanzani, dall'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive di Roma, sui prossimi passi per fronteggiare il Covid. Questo magari ce lo andiamo a leggere dopo. La prima pagina della Stampa si chiude poi con due approfondimenti. Il primo riguarda la morte di Vittorio Vallarino Gancia, cosiddetto re degli spumanti, che fu sequestrato nel 75 per un solo giorno dalle Brigate Rosse. E infine mi scopro, e questa è un mio sicuramente una mia mancanza, che è in corso sulla Stampa un dibattito sulla cancel culture, che viene riportato a pagina 26 e 27. C'è un precedente che è un articolo sempre sulla Stampa a firma di Andrea Marcolongo. Il tema è il dibattito sui classici e la cancel culture, quindi Andrea Marcolongo aveva scritto un articolo dal titolo Il bello di litigare con Ovidio, oggi gli risponde Massimiliano Panarari, smemorati tra i libri. La censura della cancel culture nei confronti dei classici è figlia del postmodernismo, che cancella la storia e si appiattisce su un eterno presente. Ovviamente in questa grande insalata vengono tirati fuori come al solito Foucault, Derrida e la teoria queer, ma insomma su questo penso che possiamo sorvolare e tornare a brevissimo con la lettura della seconda prima pagina di oggi. Allora, torniamo in voce, passiamo alla seconda, prima pagina di oggi, passiamo al Corriere della Sera, che apre appunto in questa dicotomia tra i due temi di cronaca, con gli sbarchi, scontro più duro. Migranti, oggi vertice tra i ministri degli esteri dell'Unione Europea, Salvini, serve una stretta, Meloni a Bali per il G20, Parigi e Berlino all'attacco, il governo andiamo avanti, noi rispettiamo gli accordi. Quali accordi? Agli accordi con l'Unione Europea. Il caso migranti continua a innescare tensioni, critiche all'Italia da Francia e Germania che difendono le ONG, ma il governo sceglie di andare avanti. Noi rispettiamo gli accordi con l'Unione e Salvini insiste nel chiedere il pugno duro sugli sbarchi. Oggi il vertice dei ministri degli esteri dell'Europa e la Premier vola a Bali per il G20. Questa è un po' la cronaca affidata dal Corriere a Basso, Montefiori e Piccolillo. C'è poi, e quindi questo un po' l'abbiamo visto, ma interessante il doppio articolo che sempre a questa vicenda dedica il Corriere, uno a firma di Fiorenza Sarzanini e uno di Monica Guerzoni, e io me li andrei un po' a vedere. Perché? Perché Monica Guerzoni va a intervistare Luca Ciriani, ministro di Fratelli d'Italia. Non possiamo pagare per tutti, se non si occupa di questo, a cosa serve l'Unione? Ciriani, Bruxelles, accetti l'idea di un piano in Nord Africa come in Turchia. Quindi ritorniamo su questa tarantella, su questo ritornello dell'accordo con la Turchia come modello da seguire anche in Africa. Quindi Monica Guerzoni intervista Ciriani, che si dice più che preoccupato, dispiaciuto. L'Italia e la Francia sono legate da antica amicizia culturale oltre che politica. Ovviamente parliamo, scusatemi, del ministro per i rapporti con il Parlamento, ma l'immigrazione è un problema grande come una casa e non capisco la reazione esagerata e scomposta della Francia, che ha, diciamo, questo un inciso schierato, diciamo, diciamo, ha rafforzato il contingente di agenti di polizia alla frontiera con l'Italia e ha stracciato, possiamo dire, il famoso accordo del Quirinale firmato da Macron qualche tempo fa, che impegnava la Francia ad accogliere richiedenti asilo, a ricollocare dall'Italia alla Francia i richiedenti asilo, un tot di richiedenti asilo, ora non so quantificare, non voglio dire stupidaggini. Non è il governo italiano che ha commesso un errore diplomatico, chiede Monica Guerzoni. No, è evidente che Macron ha un problema interno, l'opinione pubblica francese chiede una politica severa sui migranti, non si capisce perché non debba accadere lo stesso per l'Italia, che quest'anno ha accolto 90.000 persone, di cui solo 38 ricollocate in Francia. Non si può continuare a far finta di nulla, l'Europa batta un colpo. Il governo italiano ha fatto quello che aveva promesso in campagna elettorale, forse altri paesi erano abituati a un'Italia che si girava dall'altra parte, ma questo non va più bene. Monica Guerzoni chiede, la ministra degli esteri francese minaccia conseguenze, il portavoce del governo di Parigi bolla la premier italiana come grande perdente, i rapporti tra Macron e Meloni sono compromessi, e Ciriani risponde, sono reazioni incomprensibili e spiacevoli anche dal punto di vista personale, noi non abbiamo iniziato un conflitto politico e diplomatico, ma un paese che tenga la sua dignità non può continuare a subire un'immigrazione incontrollata, è inaccettabile che le ONG pretendano di scaricare sull'Italia i migranti che raccolgono in mare. Le organizzazioni tedesche o norvegesi non avvisano l'Italia dei loro movimenti, salvo poi denunciare un grande problema umanitario di cui loro non si fanno carico. I 3.000 migranti che dovevano essere ricollocati in Francia, ecco appunto il numero che avevo dimenticato, che fine faranno? Non cambia nulla, la Francia minaccia di non accogliere persone che non ha preso finora, tanto che le nazioni del sud hanno segnalato il problema del mancato interesse dell'Unione e dell'ONG fuori controllo. E va bene, la Spagna si è smarcata, c'è un gruppo di paesi, dice Ciriani, che non ha interesse che la situazione cambi, l'Unione insomma prenda atto che l'Italia non può essere l'unica porta d'ingresso di un continente, l'Africa, che ha centinaia di milioni di abitanti, da cui e da cui partono gli scafisti, il business di viaggi della speranza o della morte, la tratta degli schiavi addirittura viene qui scomodata. E così, se Berlino ritiene che l'attività delle proprie ONG sia meritoria, se ne faccia carico trasportando i migranti in Germania. E Monica Guerzoni chiede: tanta gente parte per non morire, insomma, osserva, e Ciriani dice: le morti si fermano evitando le partenze, determinando in Africa chi ha diritto di entrare in Italia, e l'Unione accetti l'idea di un grande piano in Nord Africa, come è stato per la Turchia. Va bene. Poi abbiamo, appunto, dicevamo, Fiorenza Sarzanini, che invece descrive il piano del Viminale sulle ONG. Soccorso solo in caso di pericolo, multe e sequestro della nave. Ritorniamo di nuovo a questo tema che aveva già, insomma, interessato il codice dell'ONG, ce lo ricordiamo, poi il governo Salvini e così, e quindi sarebbe stato varato un decreto interministeriale sulle navi dell'ONG che mette a sistema un po' questo sbarco selettivo che le autorità italiane hanno già introdotto in maniera assolutamente arbitraria e in contrasto col, insomma, il diritto internazionale, ma tant'è. In questi ultimi giorni, con gli ultimi sbarchi in Sud Italia, quindi tendenzialmente sbarcano solo i fragili, gli altri restano sulla nave. Secondo le intenzioni del governo, le ONG per attraccare in Italia dovranno dimostrare di aver soccorso navi a rischio naufragio, e inoltre il governo sta pensando a rinforzare ulteriormente, aggiungerei, gli accordi con i paesi europei di riprendere e riprendere appunto gli accordi bilaterali con gli stati africani. Le ONG che vorranno attraccare nei porti, appunto, dovranno dimostrare di aver soccorso imbarcazioni a rischio naufragio. Chi non rispetterà questa regola, scrive Fiorenza Sarzanini, e violerà il divieto di approdo, subirà la sanzione amministrativa che potrà prevedere anche il sequestro della nave. Anche questo l'abbiamo già visto. È lo schema del provvedimento che il governo sta studiando per regolamentare le attività delle ONG al largo delle coste della Libia. Sarà il ministro dell'Interno Piantedosi a confermare la volontà di procedere con un'azione che serva a gestire i flussi migratori agendo in due direzioni: gli accordi bilaterali con i paesi di origine e il codice per le navi private. E in quella sede spiegherà che quale sede, mercoledì, in cui è chiamato a riferire in Parlamento sullo scontro diplomatico con la Francia. In quella sede spiegherà che l'Italia non aveva emesso alcun divieto per Ocean Viking, sono stati loro a decidere di dirigersi verso la Francia. Ricordiamo che poi hanno fatto sbarcare le persone a Tolone. Le intese siglate negli ultimi anni in sede europea per il ricollocamento e la distribuzione dei richiedenti asilo non sono state mai rispettate, sembra difficile che possa accadere adesso, osserva Fiorenza Sarzanini, nonostante le buone intenzioni dichiarate dalla Commissione europea. In quella sede, cioè quella del vertice straordinario dei ministri dell'interno di fine mese, si chiederà un impegno formale a sostenere gli stati di partenza dei migranti con progetti di sviluppo sostenuti dalle organizzazioni internazionali, a partire appunto dalla Libia e la Tunisia. Ma proprio come già accaduto troppo spesso in passato, non sembra ci sia alcuna possibilità di andare oltre una dichiarazione formale di impegno. L'ipotesi alternativa che si intende esplorare passa dunque per la riattivazione di quegli accordi bilaterali stretti con alcuni paesi, e qui vengono ricordati la Tunisia, ma anche Marocco, Niger, Nigeria e altri stati africani, per aumentare il numero di quanti potranno giungere in Italia con flussi regolari, in cambio dell'impegno a garantire il rimpatrio di chi non aveva i requisiti per arrivare, un'attività congiunta tra Viminale e Farnesina, che però deve poter contare su stanziamenti anche europei e che finora ha mostrato di non funzionare proprio per la mancanza delle risorse necessarie, ma anche per la scarsa cooperazione di quei governi che chiedono una contropartita adeguata. Per questo si potrebbe utilizzare il Team Europe, il progetto europeo messo a punto durante la pandemia per intervenire sulle situazioni di emergenza, e l'Italia chiede di coinvolgere anche i paesi africani. L'attività dell'ONG è certamente il capitolo più controverso del piano che il Viminale vuole rendere operativo. Beh, comunque parliamone, perché anche gli accordi con i paesi di origine e transito, insomma, non è che sono proprio lisci e senza problemi, ma anche quello ritenuto prioritario perché riguarda l'attività di organizzazioni non governative impegnate nelle attività SAR. Sulla falsariga di quanto accaduto quando ministro dell'interno era Minniti, per fortuna qualcuno lo ricorda, sarà approvato un nuovo codice di condotta per l'ONG. Per entrare nelle acque italiane diventerà obbligatorio averlo sottoscritto e la regola principale da rispettare sarà appunto quella del pericolo di naufragio. In sostanza non si potrà più segnalare la propria posizione a chi è in attesa di partire dalle coste africane in modo da effettuare il trasferimento dai barchini alle navi dell'ONG. E anche nei casi in cui si effettua il soccorso di imbarcazioni in pericolo, la procedura prevederà di avvisare le autorità del paese più vicino comunicando il tipo di intervento che si sta effettuando. E poi appunto c'è la parte sulle multe e sequestri per chi non rispetta il provvedimento. Questo sarebbe, diciamo, lo schema di decreto interministeriale che l'Italia, il governo italiano, si starebbe approntando ad approvare. La prima pagina del Corriere poi continua, c'è un articolo di Tommaso Labbate sul controcanto di Forza Italia, quindi sulle spaccature interne alla maggioranza di governo, su come Forza Italia tenti sempre di smarcarsi dall'asse Lega Fratelli d'Italia, che però insomma sorvolerei. C'è poi la fotonotizia di centropagina sulla Turchia, esplosione nella via dello shopping, almeno 6 morti, Erdogan vile attentato, bomba nel cuore di Istanbul. È terrorismo, la cronaca viene affidata a Monica Ricci Sargentini. Esplosione nel centro di Istanbul, in una delle strade principali dello shopping, durante la domenica affollata di famiglie e turisti. 6 morti e oltre 80 i feriti. Erdogan, un vile attentato, sospetti su una donna. Poi sulla colonna destra del Corriere abbiamo San Siro, Milano e il suo stadio, le mille storie di San Siro che non può finire in macerie, di Aldo Cazzullo. E poi gli Stati Uniti, il voto degli Stati Uniti che boccia l'odio e Trump, un articolo niente po' di meno che di Walter Veltroni che commenta, penso, le elezioni di midterm in vista anche del G20 di Bali. C'è poi il data room di Milena Gabanelli e Simona Ravizza, balneari e taxi, il peso delle lobby, e insomma l'articolo di commento viene affidato a Maurizio Ferrera, il deficit di posti di lavoro. Quindi ci si sposta sul piano economico, casomai dopo l'andiamo a leggere. I'm not afraid to die. allora torniamo in voce. È stata appena battuta una notizia dell'ANSA sulla Turchia. Gli attacchi terroristici contro i nostri civili sono conseguenze dirette o indirette del sostegno di alcuni paesi ad organizzazioni terroristiche. A dirlo è il direttore delle comunicazioni del presidente turco Erdogan, parlando dell'attentato che ha ucciso 6 persone ieri ad Istanbul. Per Ankara l'attacco è stato ordinato dal gruppo armato curdo PKK e dallo YPG. E quindi, insomma, ecco, questo non arriva come una notizia inaspettata. Ma passiamo alla prima pagina di Repubblica, della Repubblica di oggi, che apre, sceglie di aprire con la questione sbarchi, migranti, ultimatum a Meloni, scritto a caratteri cubitali. Il governo francese definisce la premier grande perdente e la mette in mora. Scelga tra la linea di Fitto e quella di Salvini. Chiesto all'Italia un impegno formale al rispetto del trattato sul ricollocamento. Dopo Berlino, anche Madrid al fianco di Parigi. Durigon sulle pensioni, un anno a quota 41, poi la vera riforma. Quindi ha messo insieme un po' di temi. Dopo lo scontro con la Francia sui migranti, Parigi, Berlino e Madrid adottano una linea dura e l'Italia è isolata. Meloni abbassa i toni, ma il vice premier Salvini li rialza. Il monito della Francia suona come un ultimatum, vogliamo ricordare gli obblighi dell'Italia. Intanto il ministro Durigon annuncia la riforma delle pensioni. A questo tema vengono dedicate da Repubblica le pagine dalla 2 alla 6. Vediamo un po' che cosa ci dice i due volti del governo. Tregua dell'Unione Europea sui migranti e pugno duro sulle ONG. Palazzo Chigi prova ad abbassare i toni con Parigi, ma anche Berlino attacca. Chi salva vite merita riconoscenza. Tajani e Piantedosi, non vogliamo rompere. Salvini incalza, multe e sequestri. E va bene, questo era un po' la cronaca di Emanuele Lauria. Poi ci sarebbe una polemica su Sanchez, che rimpiange Draghi, è gelo anche con Madrid. La Spagna non firma la dichiarazione dei paesi del Mediterraneo sulle ONG fuori legge. Il 9 dicembre, primo incontro ufficiale con Meloni. Di cosa stiamo parlando? Circola da qualche giorno questa dichiarazione congiunta dei paesi dell'Unione Europea che insomma si trovano nel Mediterraneo, e in particolare parliamo di Italia, Malta e Cipro, e del ministro della migrazione greco. Una nota congiunta diramata il 12 novembre, di cui si può trovare traccia, insomma io l'ho trovata online, che effettivamente non vede la firma anche dello Stato spagnolo. Che questa nota appunto ricorda, questa dichiarazione congiunta ricorda il peso che i paesi europei del Mediterraneo devono sobbarcarsi, diciamo, in relazione ai flussi nel Mediterraneo, non solo centrale, insomma nel Mediterraneo in generale. Ricordano insomma la necessità di sviluppare una nuova politica europea in materia di immigrazione, di garantire il meccanismo di relocation temporaneo e volontario, e che a tutt'oggi il meccanismo si è dimostrato lento nel raggiungere l'obiettivo. In attesa di un accordo su un meccanismo di condivisione degli oneri che sia efficace, non possiamo sottoscrivere l'idea che i paesi di primo ingresso siano gli unici punti di sbarco europei possibili per gli immigrati illegali. Soprattutto quando ciò avviene in modo non coordinato sulla base di una scelta fatta da navi private. Ribadiamo la nostra posizione sul fatto che il modus operandi di queste navi private non è in linea, io continuo a leggere pirate, non è in linea con lo spirito della cornice giuridica internazionale, ma neanche quello dei governi sulle operazioni di search and rescue, che dovrebbe essere rispettato. Ogni Stato deve effettivamente esercitare la giurisdizione e il controllo sulle navi battenti la propria bandiera, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati costieri. In conformità con il diritto internazionale, riteniamo urgente e necessaria una discussione seria su come coordinare al meglio queste operazioni nel Mediterraneo. Questa era la dichiarazione dichiarazione congiunta, ho saltato alcuni pezzi, però insomma il punto era questo, che non è stata firmata invece dalla Spagna. Ecco, questo è il gelo con Madrid. Il retroscena che insomma riporta Repubblica riguarda appunto questo ultimatum di Macron alla premier italiana: scelga tra il dialogo e la linea di Salvini. Anche Macron arriva oggi a Bali per il G20. E niente, vabbè, insomma, queste sempre le solite, non è un grande retroscena, nel senso ne abbiamo già parlato, e quindi ritorniamo sulla prima pagina di Repubblica. La fotonotizia a centropagina viene invece dedicata a Istanbul: una bomba fa strage e terrorismo, e diciamo la foto ritrae delle persone sul luogo dell'attentato subito dopo l'esplosione. Repubblica poi continua con le sue inchieste imperdibili, questa volta inchiesta sui penultimi, un doppio articolo a firma di Paolo Berizzi: l'insostenibile peso dell'affitto da un lato e di Isaia Sales: se il reddito è di legalità. E già questo titolo mi fa un po' tremare, ma poi magari ce l'andiamo a vedere, o forse no, ora vediamo. C'è poi l'articolo di commento di Claudio Tito: la crisi che Chigi finge di non vedere. E si parla qui invece dello scontro con la Francia, un articolo che continua poi a pagina 26. Io insomma su questa questione proverei a chiudere, possiamo leggere questo articolo: per quanto tempo il governo italiano può ancora voltarsi dall'altra parte, per quanto tempo può pensare di insistere sulla linea del non è successo niente. Lo scontro con la Francia si sta trasformando in una lite con l'Europa, un pasticcio che evolve in tragedia. Ridimensionarne il perimetro serve a ben poco, sarebbe semmai utile un po' di consapevolezza, ammettere che la situazione è semplicemente seria e quindi che va affrontata senza i toni grotteschi di questi giorni. I toni concilianti dei ministri Tajani e Fitto diventano incomprensibili se l'altro vicepresidente del Consiglio, Salvini, continua a lanciare le sue prediche. Il salvinismo soprattutto, e su questo terreno non è innocuo, è dannoso, e il precedente del governo giallo-verde è ancora lì a testimoniarlo. Il nodo si stringe allora intorno alla Francia. Parigi considera le dichiarazioni rilasciate in merito alla nave Ocean Viking una vera e propria frattura del rapporto fiduciario tra Macron e Meloni. In sintesi, l'Eliseo si aspetta che la Presidente del Consiglio prenda posizione non per abbiurare le scelte del governo, ma per dichiarare apertamente che la linea ufficiale dell'Italia è quella sostenuta dai ministri degli esteri e degli affari europei e non dal leader leghista, ed è un'aspettativa che si sta facendo largo anche a Bruxelles. La dichiarazione congiunta con Malta, Cipro e Grecia infatti ha indebolito ulteriormente il nostro paese, costringendo persino un altro paese del fronte meridionale, la Spagna, a prendere le distanze e a mettersi al fianco della Francia. Un testa coda incredibile per l'Italia. Oggi si terrà il Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione a Bruxelles e venerdì quello dei Ministri degli Affari Europei, due occasioni per provare il chiarimento. L'emergenza è ripristinare un dialogo fisiologico con un alleato che resta strategico. Senza l'avvio immediato di un percorso chiarificatore, la crisi peggiorerà e gli effetti si abbatteranno solo su di noi. Dal punto, beh, in realtà vabbè, si abbatteranno in primis sulle persone che migrano, ma poi appunto anche sull'Italia, dice Claudio Tito, dal punto di vista economico ma anche da quello politico. Parigi chiederà un intervento ufficiale della Commissione dell'Unione Europea e lo farà sulla base dell'articolo 2 del Trattato dell'Unione Europea, secondo cui l'Unione si fonda sui valori del rispetto, della dignità umana, eccetera eccetera. Se si arrivasse a quel punto, l'Italia diventerebbe un paria della comunità europea come l'Ungheria e la Polonia. Non è un caso che Parigi voglia portare la discussione al prossimo vertice dei leader di metà dicembre, proprio per emettere una sanzione politica nei confronti di Roma. E a quel summit Meloni si ritroverebbe al suo fianco Grecia, Malta, Cipro e forse Polonia e Ungheria, ma dall'altra parte del tavolo si siederebbero Francia, Germania, Spagna e Portogallo. Sarebbe la retrocessione nella serie B dell'Unione. Solo una tregua siglata prima del 15 dicembre può portare alla conferma dell'accordo del giugno scorso sulla redistribuzione volontaria dei migranti, altrimenti tutto si avviterà intorno all'Italia. E va bene. Questo era l'analisi di Claudio Tito. E la prima pagina di Repubblica poi continua sul caso Montesano. Montesano e il fascio diventato cool. Su la colonna destra abbiamo poi gli esteri, possiamo dire, l'Ucraina, orrore Wagner, il traditore tra virgolette finito a martellate. C'è poi un articolo, un editoriale di Ezio Mauro, Putin e il vuoto della sua guerra imperialista, e anche qui l'analisi delle elezioni di midterm negli Stati Uniti di Mario Platero. Midterm, il voto cambia l'America. In taglio basso ci sono le notizie sportive, non tanto la Serie A quanto la vicenda della ginnastica ritmica che continua dopo le denunce delle atlete. L'ordine alle coach: non dovete raccontare nulla. Un articolo di Riccardo Caponetti che troviamo a pagina 25 di Repubblica. E allora chiudiamo la lettura delle prime pagine di oggi, quando sono le 9:04, con il Messaggero che sceglie di aprire con la Turchia. Strage nel giorno di festa, bomba in centro a Istanbul, 6 morti e decine di feriti, il governo turco, almeno una donna kamikaze. La foto è la stessa che veniva riportata dalla Repubblica. Ci sono poi due articoli di commento, uno di Ventura, curdi, ISIS e filorussi, le piste del terrore. Qui si dà un po' conto delle indagini in corso, che però sembrano, appunto, come dicevamo poco fa, arrivate già a una veloce conclusione. C'è poi un articolo di Guasco, le testimonianze, il boato e quei morti, non ci sono italiani. Questo, insomma, il messaggio diramato dalla Farnesina. In taglio medio invece abbiamo la questione migranti, 100 miliardi dall'Unione Europea, oggi vertice europeo, Tajani proporrà un piano per l'Africa e un codice comune per le ONG. Parigi insiste, la strategia italiana è perdente, ma Macron viene attaccato da destra e sinistra. Il ministro della difesa Tajani oggi al vertice dell'Unione Europea, questione migranti, chiediamo 100 miliardi per l'Africa. Questo un po' la sintesi che il Messaggero fa della questione sbarchi e del Mediterraneo. Nelle pagine interne, in particolare a pagina 2 e 3, si rende un po' conto del battibecco tra Macron e Meloni. C'è una foto, appunto, dello sbarco a Tolone. C'è poi, appunto, Tajani che chiederà 100 miliardi per gli accordi bilaterali con i paesi di origine e transito, dossier al tavolo dei ministri degli esteri, proposto un piano speciale su flussi ONG, ponti aerei verso gli stati di bandiera delle navi che trasportano i migranti. Questo un po' l'idea del ministro degli esteri Tajani, che intende portare al summit, insomma al vertice dei ministri degli esteri. Finalmente niente, c'è Piantedò, si ricuciamo con i francesi e pensa ai rifugiati nelle aree spopolate. E poi c'è invece un articolo sulla Francia, il volto poco umanitario della Francia, trattano i migranti come detenuti, invece noi no, ecco, invece noi no, lo aggiungo io ovviamente. La prima pagina del Messaggero continua con altri temi, l'alternativa a Mosca, gas dal Mozambico, ora la nave dell'Eni rifornisce l'Europa, dal Mozambico all'Unione Europea il GNL prodotto da Eni, partito il primo carico per l'Europa, sostituisce il gas russo, Descalzi una diversificazione importante. Questa mi sembra una notizia di rilievo a cui il Messaggero dedica un articolo a pagina 8. Partito il primo carico per l'Europa, Bruxelles riprende il tavolo sul price cap, quindi sul tetto al prezzo delle materie prime, la strategia a medio termine prevede un graduale aumento delle forniture dai paesi africani. In settimana verrà presentato lo schema di regolamento per contrastare il caro bollette. Descalzi è l'amministratore delegato di Eni. Che cosa ha annunciato Eni? Appunto che è partito il primo carico di gas naturale liquefatto GNL prodotto dall'impianto Coral South a largo del bacino di Rovuma. Lo ha annunciato Eni, operatore delegato del progetto per conto degli altri partner nell'area che includono appunto Exxon, Galp e altri. Il carico è diretto proprio verso l'Europa meridionale, parte del più ampio sforzo del vecchio continente alla ricerca di nuove forniture in grado di rimpiazzare i flussi di metano provenienti dalla Russia. Questo primo carico di GNL rappresenta un nuovo importante passo della strategia di Eni, che fa leva sul gas come fonte in grado di contribuire significativamente la sicurezza energetica europea anche attraverso la crescente diversificazione delle forniture, supportando nel contempo una transizione energetica ecosostenibile, buttato un po' lì nella dichiarazione appunto del amministratore delegato di Eni. Continueremo a lavorare con i nostri partner per assicurare una tempestiva valorizzazione delle vaste risorse di gas del Mozambico. Benissimo, quindi si torna a depredare l'Africa, si torna, insomma, non abbiamo mai smesso, però appunto. E torniamo sulla prima pagina del Messaggero, che parla invece di beni confiscati alle mafie, sottratti alle mafie, tempi infiniti tra sequestro e recupero, beni confiscati, il tesoro in malora, uno su tre non è stato riutilizzato. Questo è l'articolo di Antonio Crispino per il Messaggero. C'è poi un articolo di Antonio Patuelli, la pace in Ucraina e la spinta vitale per l'economia. L'articolo di commento viene invece lasciato ad Alessandro Campi, che ci parla dei musei, musei e sit-in. No, non ci parla dei musei, ci parla dell'attivismo ambientalista, la questione delle opere d'arte, il nuovo populismo in nome del clima. E questo in realtà è un articolo di commento che poi continua a pagina 16, perché sarà terribile, quindi vorrei vedere un attimo quanto è lungo, discretamente, però insomma penso che ce l'andremo a leggere nella lettura delle pagine interne. Ma chiuderei prima con la prima pagina del Messaggero, tralasciando appunto come sempre quando faccio rassegna la parte della pagina sportiva, per parlare invece di un'altra notizia del Messaggero che riguarda Cagliari, che riguarda la violenza di genere. In realtà a Cagliari, 100.000 euro per danno d'immagine, il professore violentava le sue alunne, risarcirà la scuola ma non le vittime. Violentava le alunne, dovrà risarcire la scuola ma non le sue vittime. Il prof condannato a 10 anni di carcere perché, in cambio di un buon voto in pagella, le studentesse, molte delle quali minorenni all'epoca dei fatti, dovevano appartarsi con lui durante la ricreazione. La Corte dei Conti ha ordinato di versare 100.000 euro al liceo in cui lavora, riconoscendo un danno d'immagine. Niente è stato previsto per le ragazze, così i genitori sono insorti, danni alla scuola, l'istituto ha coperto per anni gli abusi del docente. Questa la notizia agghiacciante sulla prima pagina del Messaggero. Su queste note chiuderei la lettura delle prime pagine e a breve continuiamo con alcuni articoli dalle pagine interne e poi la cronaca di Roma. Allora, torniamo in voce per proseguire questa rassegna stampa di oggi 14 novembre con la lettura di alcuni articoli dalle pagine interne dei quotidiani che abbiamo oggi qui in redazione. Iniziamo, saranno diciamo quasi tutti articoli di cronaca interna, insomma focalizzati sulla situazione Italia, e chiuderei diciamo questo ampio focus sul Mediterraneo, su i migranti, che insomma occupa i quotidiani di oggi, quindi anche la nostra rassegna stampa, con l'articolo di cui parlavamo durante la lettura delle prime pagine dalla stampa di Francesca Mannocchi, corridoi legali per scongiurare nuove stragi. A ottobre a Sabrata in Libia, a 70 chilometri da Tripoli, sono stati ritrovati i corpi di 15 persone migranti. Alcuni giacevano sulla spiaggia, altri erano carbonizzati accanto ai resti di una barca su cui, con tutta probabilità, stavano cercando di attraversare il Mediterraneo e raggiungere le coste europee. A distanza di più di un mese, poco si sa sulla dinamica dei fatti, nonostante le richieste dell'UNSMIL, la missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia, che ha condannato gli omicidi, ribadito che la tragedia fosse un chiaro promemoria della mancanza di protezione affrontata dai migranti in Libia, e chiesto chiarezza e indagini tempestive, indipendenti e trasparenti. Questo l'incipit dell'articolo di Francesca Mannocchi, che continua poi a pagina 8 della stampa. Non è la prima volta che sulle coste libiche si contano i morti, non sarà l'ultima, non è la prima volta che le Nazioni Unite si appellano alle istituzioni del paese nordafricano, non sarà l'ultima che resteranno lettera morta, perché in Libia di tempestivo, indipendente e trasparente c'è ben poco. Secondo gli attivisti per i diritti umani e i media libici, le persone migranti sarebbero morte per lo scontro armato tra gruppi di trafficanti rivali. Una delle milizie avrebbe dato fuoco la barca come ritorsione, ennesimo tragico epilogo dell'eterna disputa sul controllo di una delle aree da cui parte il maggior numero di gommoni diretti in Italia, un'area in cui il potere è sempre quello delle armi e dove sono più strette le connivenze tra trafficanti e istituzioni. Le stesse istituzioni che l'Italia solo due settimane fa è tornata a finanziare con il tacito rinnovo del memorandum d'intesa del 2017. Le stesse istituzioni a cui faceva implicito riferimento il ministro degli esteri Tajani quando, intervistato da Lucia Annunziata, ha detto: come si è investito in Turchia, così si potrebbe fare in Libia e in altri paesi da dove partono i migranti. Investire, cioè esternalizzare i confini, cioè pagare affinché le persone non lascino il Nord Africa, pagare, non importa chi, non importa quanto, purché si fermino le partenze. Dopo la crisi diplomatica con la Francia sulla gestione della nave Ocean Viking e alla vigilia del Consiglio dei Ministri degli Esteri di oggi sul tema immigrazione, Tajani ribadisce la linea italiana: non c'è nulla da riagganciare con i francesi, sono loro che hanno reagito in modo sproporzionato. Ricollocamenti, rispetto degli accordi, strategia europea condivisa, cioè un piano Marshall per l'Africa per non avere in futuro milioni di migranti. Questo era un virgolettato. Investire dall'altra parte del mare è sempre un buon auspicio, così come lo sarebbe il principio di aiutarli a casa loro. Questa è l'opinione di Francesca Mannocchi. Il punto è sempre lo stesso: come, ovvero in mano di chi vanno a finire i soldi che escono dalle casse dei nostri stati, attraversano il mare in direzione contraria a quella delle vite migranti e su cui da sempre non c'è monitoraggio e controllo, né controllo. Così è con i soldi destinati alla Libia dal memorandum dal 2017, e così sarà con il tacito rinnovo fino al 2025, nonostante sia ormai chiaro che quegli accordi stiano contribuendo a rafforzare le reti del traffico anziché contrastarle. L'utilizzo dei fondi italiani che arrivano nei centri di detenzione infatti non è vincolato a nessun impegno del governo libico, a nessuna garanzia che all'erogazione di soldi e prestazioni corrisponda un miglioramento delle condizioni di vita delle persone migranti o un impegno a medio-lungo termine sul superamento delle strutture detentive. attive in un paese che non ha mai firmato la Convenzione di Ginevra sui rifugiati. Un sistema detentivo, quello libico, che il commissario ONU per i diritti umani ha definito troppo compromesso per essere aggiustato. Lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, dopo aver visitato, dopo una visita nei centri di detenzione, aveva chiesto che i responsabili degli abusi venissero puniti. Ma l'applicazione della legge in un paese come la Libia è vincolata a poteri che spesso poco hanno a che fare con gli impegni dei tavoli bilaterali. Sono 4 anni che il procuratore generale libico ha emesso 200 mandati di arresto per attività di contrabbando, traffico di uomini, torture, omicidi e stupri. I trafficanti nell'elenco della lista delle sanzioni delle Nazioni Unite non sono stati ancora arrestati, eppure i nostri soldi continuano ad arrivare e a smarrirsi nella nebbia libica. I migranti a essere torturati nelle prigioni e poi spediti sui gommoni verso l'Europa. Quindi è troppo facile dare la colpa alle reti del malaffare dei trafficanti, alle ONG ritenute push factor per i migranti, nonostante i numeri dicano esattamente il contrario. A marzo di quest'anno, dopo l'ennesimo fallimento di un processo di pace che avrebbe dovuto portare ad elezioni, dopo nuovi scontri armati tra milizie nel cuore della capitale, un'altra giravolta delle alleanze che ha portato a stabilire di nuovo 2 governi avversari e coesistenti, le Nazioni Unite sono tornate a denunciare gli abusi nei centri di detenzione. Si legge in un rapporto delle Nazioni Unite del 28 marzo che molti dei centri di detenzione per migranti della Libia rimangono luoghi di abusi terribili e sistematici, di crimini contro l'umanità consumati in 20 strutture di detenzione, ufficiali e non ufficiali, e reti di prigioni segrete che sono presumibilmente controllate da milizie armate. Questo è il contesto da cui le persone migranti fuggono, luoghi di violenze e abusi, luoghi di violazioni costanti che ostacolano la transizione della Libia verso la pace, la democrazia e lo Stato di diritto. Ecco perché le Nazioni Unite continuano a ribadire che i migranti non partono a causa di pull factor, quindi di fattori che li attirano, ma perché spinti dai push factor, ossia proprio quegli abusi di cui sono vittime in Libia, spinti dalla vita nei centri di detenzione da cui vogliono fuggire a tutti i costi. Il 25 ottobre l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha riportato i numeri di quest'anno: sono 5.600 le persone morte lungo i confini dell'Europa, marittimi e terrestri. Julia Black, l'autrice del rapporto, ha fatto conti e i paragoni. Dal 2014 sono morte 30.000 persone lungo le rotte migratorie che portano in Europa. Numeri che ci ricordano alcune cose. La prima è che quando si tenta di chiudere una rotta se ne apre un'altra. La seconda è che i tentativi di esternalizzare le frontiere hanno reso più pericolose e dunque più mortali le rotte che si proponevano di chiudere. La terza è che, nonostante continuiamo a contare i morti nell'ordine delle migliaia, non esiste un impegno concreto per l'istituzione di percorsi legali e sicuri per la migrazione. In più, aggiunge l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, questi numeri sono incompleti e in difetto perché è sempre più difficile monitorare i naufragi invisibili, le imbarcazioni perse in mare senza che venissero effettuate operazioni di ricerca e soccorso. Tradotto significa che mentre la politica degli stati si nutre di scontro sul destino delle persone migranti, per le agenzie delle Nazioni Unite è sempre più difficile verificare quante persone stiano annegando in mare mentre fuggono dalla Libia. I migranti riportati indietro lo sanno cosa li aspetta, sanno com'è gestito, spartito e mascherato in Libia il potere delle armi. Ecco perché riportarli nei centri di detenzione non è stato, non è e non sarà un deterrente alle partenze, perché è precisamente da quei centri di detenzione che le persone migranti fuggono. Ok, questo era l'articolo di Francesca Mannocchi sul Mediterraneo, anche se l'articolo parla di corridoi legali, in realtà non se ne parla nell'articolo, se non in un brevissimo passaggio appunto di questo articolo, che si concentra più che altro sulla Libia, argomentando il fatto che il principale movente dei flussi sono appunto le condizioni di costante violazione dei diritti umani e gli attentati alla vita delle persone migranti nei centri di detenzione libici, finanziati proprio dall'Unione Europea. Sempre dalla Stampa passerei adesso a parlare di Covid. Appunto, dicevamo prima che c'è questo articolo in prima pagina di Eugenia Tognotti che descrive la proposta che insomma lo Spallanzani ha fatto recapitare al Ministero della Salute, che prevede tra l'altro l'accorciamento dell'isolamento per le persone positive al coronavirus. A questo tema viene dedicato un articolo a pagina 25 della Stampa di oggi. La notizia, ci dice Eugenia Tognotti, è che dopo le prime dichiarazioni del neo ministro della Salute Orazio Schillaci su imminenti iniziative in materia di Covid, lo Spallanzani ha fatto pervenire al ministro una proposta che prevede appunto tra l'altro l'accorciamento dell'isolamento. C'è da chiedersi perché la notizia, di per sé non clamorosa, sia stata subito ripresa e divulgata dai giornali e perché soprattutto la nuova strategia sotto la neutra formula di parere non veda in campo l'Istituto Superiore di Sanità, ma lo Spallanzani, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. A pensar male si fa peccato, eccetera eccetera, ma non sembra spericolata l'ipotesi che al di là dell'analisi delle regole quella proposta abbia il significato dell'annuncio di un nuovo corso nei rapporti tra l'istituto e il nuovo governo dopo la presa di distanza del precedente. Spinta dalla collaborazione con il Gamaleya di Mosca per la sperimentazione del vaccino Sputnik, sponsorizzato dal principale fondo sovrano russo Erdif e salutato a suo tempo da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Scagliandosi nel marzo del 2021 contro il disastro della gestione della campagna vaccinale dell'Unione, criticava aspramente il rifiuto di un potenziale rimedio per motivi che sembrano avere a che fare più con la geopolitica che con la salute degli europei. Gli accordi di collaborazione con lo Spallanzani, mediati da ambienti politici della Regione Lazio, hanno rappresentato sicuramente un caso anomalo e strano, in quanto in condizioni normali la collaborazione si instaura tra ricercatori e istituzioni scientifiche, senza particolari mediazioni finanziarie e politiche. Liquidata come un'iniziativa autonoma dell'ex ministro Speranza, la vicenda non è mai stata del tutto chiarita, così come il peso degli interessi economici e geopolitici che ruotavano intorno allo Sputnik. Non si tratta di una spy story alla matriciana, come l'ha definita il nuovo direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia. Restano in campo molti interrogativi, a cominciare dal perché lo Spallanzani abbia proceduto ignorando i dubbi e sul perché la politica locale lasciò intravedere sperimentazioni, autorizzazioni e persino produzioni di un vaccino mai autorizzato dalle autorità regolatorie EMA e AIFA. Sarebbe utile dissipare le tante ombre che circondano ancora la vicenda ed è giusto attendersi che non venga messa tra parentesi nel nuovo corso che il parere inviato al nuovo ministro vuole certificare. Non per caso il direttore insediato di recente ringrazia a nome della comunità Spallanzani la presidente del Consiglio Meloni e il ministro della Salute Schillaci per l'alta considerazione che hanno del nostro lavoro. E le nuove regole si adeguano alle strategie già anticipate. Per i positivi al Covid si prevedono 5 giorni di isolamento per gli asintomatici e 5 anche per chi ha i sintomi lievi senza febbre, con la raccomandazione di usare la mascherina se non ci si è negativizzati nei giorni successivi. Il virus è meno patogeno e la proposta è quella di non chiamarlo più SARS-CoV-2 ma SARS-CoV-22, perché è molto cambiato rispetto a quello originario, più contagioso ma meno patogeno, salvo per persone anziane e fragili. Responsabilizzazione, su cui ha insistito nel suo programma di governo la presidente Meloni, è la parola chiave. Siamo nella fase di responsabilizzazione dei cittadini, non degli obblighi. Questo era l'articolo appunto di Eugenia Tognotti sulla prima pagina della Stampa, che a partire dal documento dello Spallanzani va a ritirare fuori la vicenda del vaccino Sputnik. Rimarrei sempre in Italia, ma mi sposterei incredibilmente, perché non lo faccio quasi mai, sulle pagine interne del Messaggero, che a pagina 11 ci parla della discussione in corso sulla conversione del decreto anti-rave, denominato insomma così, una delle prime misure adottate, appunto, ne abbiamo parlato dai microfoni di questa radio, dal governo Meloni, che inasprisce, che propone un inasprimento clamoroso delle pene per chi organizza dei raduni illegali. Per questo è stato, insomma, chiamato DL, perché è un decreto legge anti-rave. Rave cambia il decreto, pena inferiore ai 5 anni e niente intercettazioni. L'emendamento della maggioranza, possibile una ridefinizione del reato, resta la confisca degli impianti, si valuta se elevare la soglia dei 50 partecipanti. Allora, appunto, sappiamo che entro 60 giorni il decreto legge deve essere convertito in legge ordinaria dal Parlamento, a pena di annullamento, di decadenza, diciamo, un lieve ritocco, questo è l'incipit dell'articolo di Andrea Bulleri a pagina 11 del Messaggero, un lieve ritocco al ribasso delle pene per far sì che la norma esca dal perimetro di applicazione delle intercettazioni, e poi una ridefinizione del reato che precisi meglio i contorni di quei raduni pericolosi per l'ordine pubblico che la nuova legge è nata per reprimere, forse con una modifica al numero dei partecipanti necessaria a far scattare la stretta. Cambierà così il decreto rave, il provvedimento vergato a tambur battente dal governo per stroncare il raduno illegale di Modena. Ricordiamo che comunque il DL è stato emanato dopo che il rave di Modena era stato già sgomberato dalle forze dell'ordine, ma comunque di 2 settimane fa comincerà il suo iter di conversione in legge in commissione giustizia al Senato. Ormai è questione di giorni il tempo di definire il calendario dei lavori del Parlamento parlamentino, che sarebbe la commissione giustizia, presieduto dalla leghista Giulia Bongiorno, e poi via alla discussione. Ecco perché, anche per prevenire possibili blitz da parte dell'opposizione, il centrodestra ha deciso di farsi trovare pronto. In queste ore infatti è ripartito il lavoro attorno a un emendamento di maggioranza per limare alcuni punti del decreto, un po' per venire incontro alle perplessità espresse da Forza Italia, a cominciare dal nodo intercettazioni, un po' per sgomberare il campo dagli equivoci secondo cui la nuova legge sarebbe servita anche a mettere un freno alle manifestazioni di piazza, ipotesi su cui Giorgia Meloni è stata categorica, e dunque massima disponibilità da parte di Fratelli d'Italia, come ripetuto anche dal ministro della giustizia Nordio, a migliorare la norma. Per farlo, alla fine ha prevalso l'idea di lasciare la parola al Parlamento, che è sovrano, anche per stemperare le polemiche. La scelta dunque è caduta su un emendamento di maggioranza presentato, che verrà redatto allo stesso tavolo da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Come cambierà il decreto? Il punto centrale, secondo quanto trapela, sarà l'abbassamento della pena per chi organizza o partecipa ai rave party, originariamente stabilita con la reclusione da 3 a 6 anni, un massimo edittale che apriva la possibilità di mettere sotto controllo i telefoni di chi prende parte alle feste abusive in edifici o terreni occupati, e che aveva fatto alzare qualche sopracciglio tra i forzisti, che da sempre fedeli al garantismo chiedono di limitare allo stretto necessario l'uso delle intercettazioni. Verranno accontentati? La nuova pena massima per il 434 bis del codice penale sarà inferiore ai 5 anni, asticella sotto la quale non può essere disposto l'ascolto delle conversazioni telefoniche. Non solo, l'emendamento provvederà a una tipizzazione del reato più definita, circoscrivendo con più precisione il campo di azione della nuova norma. Alla formula si sta lavorando. L'intenzione della maggioranza in ogni caso è quella di inserire elementi che definiscano meglio a quali raduni ci si riferisce, ad esempio con un riferimento più esplicito all'uso di droghe. Allo stesso scopo servirà il probabile innalzamento del numero dei partecipanti, oggi fissato a 50, ritenuto da più parti troppo basso per colpire i rave, che attirano anche migliaia di giovani. Mentre non si tornerà indietro sul tema della confisca, appunto, che il Viminale ritiene dirimente per combattere con efficacia raduni abusivi, è l'orientamento condiviso nel centrodestra, bisogna poter colpire gli organizzatori anche nel portafogli e dunque sequestrare loro mezzi, casse e impianti audio usati per le feste, spesso da decine di migliaia di euro di valore. Questo, insomma, anche per fare un aggiornamento su cosa si discute in Parlamento sul piano della repressione e dell'abuso, diciamo, dello strumento penale. Sempre dal Messaggero, Vado a prendere anche un articolo di commento, lo diciamo annunciavamo nella lettura della prima pagina. Si parla appunto dell'attivismo ambientalista, delle azioni diciamo nei musei che si sono un po' moltiplicate in Europa e sono arrivate anche a Roma, la mostra di Van Gogh, dove è stato appunto diciamo non ricordo con che materiale è stato diciamo colpito tra virgolette un quadro di Van Gogh. Qui a questo tema viene dedicato un articolo polemico di Alessandro Campi, il nuovo populismo in nome del clima. L'articolo si apre con una domanda: imbrattare i quadri con la zuppa nei musei, bloccare il traffico mentre la gente va al lavoro, e tutto questo con l'idea di salvare il mondo? Questa è un po' la domanda messa così, è una domanda da vecchio ben pensante, da anzianotto politicamente retrivo, incapace di capire quale sia la posta in gioco reale di queste nuove forme di contestazione sempre più diffuse nel mondo e aventi come protagonisti indiscussi giovani e giovanissimi. Loro, si dice, un nuovo protagonismo collettivo. Si è riaperta la stagione delle mobilitazioni dal basso, mentre la politica ufficiale dei governi si mostra sempre più sorda e impotente, con la differenza che stavolta si lotta per un obiettivo assoluto, ovvero la salvezza del mondo. La globalizzazione ha globalizzato anche lo spirito di rivolta, sin dai tempi delle manifestazioni pacifiste del febbraio 2003 contro la guerra degli americani all'Iraq. Non solo degli americani, ma va bene, ma dopo 20 anni per protestare contro la guerra della Russia all'Ucraina non si sono viste le stesse folle scendere in piazza né in Italia né altrove. L'indignazione spesso segue una morale altalenante condizionata dall'ideologia. La verità, si sostiene per giustificare questo doppio standard, è che oggi ci sono altre urgenze: la fine del pianeta nello spazio di qualche decennio. Continua nelle pagine interne l'articolo: dopo la pandemia, con l'aggravarsi della crisi climatica, persino la guerra sembra diventata una preoccupazione minore. Da qui le azioni eclatanti di attivisti e militanti, tipo appunto il vandalismo soft contro le opere d'arte o sit-in sulle arterie trafficate, per sensibilizzare cittadini e potenti sull'apocalisse che rischia seriamente di cancellare il mondo e l'umanità. Ma funziona? Si è aperta una nuova stagione di dissenso civile destinata a cambiare la politica e i suoi attori? A furia di prendersela con Van Gogh, Goya e Picasso, di esasperare gli automobilisti, alla fine capiremo? In realtà quella che è in azione sembra solo l'altra faccia del populismo tanto vilipeso nel discorso pubblico, una sindrome che si tende a vedere sempre negli occhi altrui immaginando di esserne immuni. Per esempio si biasima chi usa la paura come strumento di consenso politico, l'immigrazione descritta allarmisticamente come un'invasione, ma il terrore da fine del mondo utilizzato come arma di persuasione e condizionamento è forse un argomento meno demagogico? Tra gli imprenditori politici della paura, come dicono i sociologi che parlano sociologhese, non dovremmo forse inserire anche i professionisti del radicalismo ambientalista? Il populismo convenzionalmente inteso, questa è l'altra accusa, azzera la rappresentanza e la mediazione politica, il capo e il popolo in mezzo niente. Nel caso dei nuovi movimenti ecologisti di protesta, la pretesa è niente di meno di rappresentare gli interessi dell'intera umanità, togliendo alla politica istituzionale ogni legittimazione e ruolo. Pretendere di fare politica avendo come orizzonte la catastrofe, peraltro imminente, non permette alcun cambiamento reale. Insomma, continua Campi, populismi concorrenti, nella migliore delle ipotesi, due forme dell'antipolitica che rendono impossibile qualunque mediazione o riforma o discussione. Tutto è subito, chiedono gli integralisti dell'ambientalismo, con uno spirito da millenarismo pseudo-religioso che li rende fanatici e intolleranti quanto i loro omologhi islamisti o cristianisti, anche se rispetto a questi ultimi fanno decisamente più simpatia. Ma aggiungiamoci anche la presunzione di moralità tipica di tutte le autoproclamate avanguardie sociali e politiche, i pochi che agiscono per i molti obnubilati dal conformismo e da una falsa promessa di benessere. Come non bastasse, quelle cui stiamo assistendo sono, nessuno dei protagonisti si offenda, proteste largamente ad uso di social e telecamere che ne amplificano il messaggio ma al tempo stesso lo scolorano per eccesso di reiterazione. Stiamo assistendo a uno spettacolo blando che acquieta la buona coscienza ma non produce altro che una generica riprovazione e moltissimi applausi di compiacimento. La rivolta all'acqua di rose, una protesta senza peraltro rischi personali e senza repressione. questo lo vedremo, si tranquillizzino gli intellettuali che temono stati di polizia che consenta loro di recitare la parte dei martiri del pensiero condotta in un universo politico mediatico che ormai assorbe e metabolizza tutto e che rischia di non fare differenza tra il coraggio del dissenso e un anticonformismo confortevole e generico. Le ragazze che in Iran chiaramente sarebbero state scomodate, ecco appunto, danno scappellotti ai turbanti degli imam per strada, puntano anch'esse alla spettacolarizzazione, al turbamento delle coscienze, in compenso rischiano anche la vita. Le loro omologhe a Roma, Amsterdam e Chicago al massimo si beccano una sanzione amministrativa o uno scappellotto dai genitori, se permettete. Non è la stessa cosa, da un lato si lotta per la libertà, dall'altro si gioca la lotta in assoluta libertà. Quanto al carattere effettivamente provocatorio delle loro gesta c'è da dubitarne, la trasgressione che diventa pedagogia pedante lascia davvero il tempo che trova, soprattutto nell'arte, dove francamente abbiamo già visto di tutto. E va bene, e qua si citano dei precedenti che nulla hanno a che fare con quello di cui stiamo parlando. Al prossimo assalto nei musei coi piselli in scatola, scusate ma ci faremo uno sbadiglio, i gesti reiterati tutti uguali non creano una nuova coscienza del mondo, semplicemente annoiano. Tutto ciò detto, i ragazzi e le ragazze che protestano hanno le loro ragioni, vogliono contare e sperare, hanno riguardo l'ambiente una sensibilità nuova e migliore delle generazioni precedenti, hanno idee e convincimenti forti e fanno bene ad esternarli, possono essere uno stimolo oggettivo per la politica, ma sbagliano a pensare che dalla disperazione e dall'assenza di speranza possano nascere soluzioni ai loro e nostri problemi, che tutto il mondo degli adulti congiuri contro di loro, sbagliano a fidarsi di chi blandisce le loro battaglie e slogan, magari per costruirci sopra una bella campagna pubblicitaria. Va bene, insomma, un articolo che dire paternalista è poco. Chiuderei la lettura delle pagine interne prima di passare brevemente alla cronaca di Roma. Mi sposto sul Corriere per una notizia in realtà di politica, diciamo, internazionale. Ci sono state le elezioni in Slovenia. Slovenia vince l'ex legale di Melania, Natasha Pirkmusar, la prima donna presidente della Slovenia, sicuramente ho sbagliato la pronuncia del nome, ma va bene, ha vinto ieri al secondo turno con il 54% dei voti contro il conservatore Logar. 54 anni, è stata anche giornalista e come legale ha difeso Melania Trump per l'uso dei diritti del suo nome. Appunto la prima donna presidente della Slovenia, progressista, appoggiata dal governo di centrosinistra, ha difeso appunto Melania Trump, che si era rivolta a lei perché durante la presidenza del marito Donald molte aziende slovene cercavano di commercializzare prodotti con il suo nome o il suo volto sfruttandone le origini, perché appunto Melania è nata in Slovenia nel 70 e va bene, l'avvocata ha guidato per un decennio l'autorità nazionale per la protezione dei dati ed è anche stata a lungo giornalista. Nel suo programma prevede la richiesta di adesione alla NATO, una riforma delle pensioni, il sostegno a una legge sul fine vita. Candidata indipendente appoggiata dal governo di centrosinistra, ha battuto l'ex ministro degli esteri Anse Logar, 44 anni, veterano della politica conservatrice. Anche Logar si è candidato come indipendente, ma un membro di lunga data del Partito Democratico Sloveno, travolto ad aprile dalle accuse di aver minato lo Stato di diritto. Logar è arrivato al primo turno il mese scorso, quando i voti di sinistra sono stati divisi tra Musar e un altro candidato. Quindi questo era un aggiornamento sulle elezioni in Slovenia. Ora, brevissimissima pausa e poi di volata la lettura delle notizie della cronaca di Roma dei quotidiani. quindi, come preannunciato, chiudiamo la rassegna stampa di oggi con la lettura delle, di alcuni titoli dalla cronaca di Roma dei quotidiani che abbiamo qui in redazione questa mattina. Partiamo con Il Messaggero, che apre sui riscaldamenti. Fa freddo, il comune ci ripensa, riscaldamenti accesi da oggi, un'ordinanza appunto del Campidoglio, gli impianti potranno funzionare per 4 ore nella fascia tra le 5 e le 23, almeno fino al 21 novembre, quando si seguiranno le indicazioni che il sindaco Gualtieri aveva stabilito con un'ordinanza firmata lo scorso 4 novembre. E quindi questo è una notizia che insomma ci interessa, direi. Allarmi, influenza, finite le scorte di vaccino, i medici così campagna a rischio. C'è poi sempre qualche notizia su morti in strada e sul diciamo il degrado, ovviamente. Abusivi, assedio in centro, i negozianti vanno in tilt e il viaggio, commercianti in rivolta, con una foto insomma di vendita in strada di oggetti vicino alla fontana di Trevi. Questo e poi invece un'altra notizia che forse ci potrebbe interessare perché riguarda le occupazioni. Il prefetto di Roma convoca il capo di gabinetto, comune convocato davanti domani in prefettura sulla direttiva per le residenze, possibili correzioni. Questo è un articolo che ci andiamo un attimo a vedere a pagina 43 del, insomma, del Messaggero. Residenza agli occupanti, il prefetto vuole chiarimenti, faro sulla deroga. Frattasi ha convocato domani il capo di gabinetto di Gualtieri, la mossa per evitare una sanatoria, specificare tutte le categorie da agevolare. Il neoprefetto Bruno Frattasi incontrerà domani il capo di gabinetto del Campidoglio Alberto Stancanelli. Anche la prefettura apre un faro sulla sanatoria di Gualtieri agli occupanti delle case popolari. Dopo il Viminale finisce al vaglio di Palazzo Valentini la direttiva firmata dal sindaco, tra tantissime polemiche, per concedere la residenza e l'allaccio alle utenze agli occupanti abusivi, ma solo se nel loro nucleo familiare sono presenti soggetti fragili, contraddicendo però quanto prevede il decreto Lupi. E stando a quanto trapela, il rappresentante del governo sarebbe pronto a chiedere, quindi il prefetto sarebbe pronto a chiedere correzioni al testo per evitare che il provvedimento amministrativo resti troppo generico e si tramuti in un libera tutti, favorendo anche chi non ha diritto ad agevolazioni. La materia è molto delicata, e non soltanto perché i rapporti tra la prefettura e il comune sono all'insegna della massima collaborazione, nessuno vuole rovinare questa intesa. Frattasi, appena insediatosi a Palazzo Valentini, ha subito lanciato un piano per frenare la mala movida, facendo blindare Trastevere e aumentare i controlli sulle strade. L'atto scelto dal sindaco, una direttiva che rientra nell'ambito amministrativo, poi crea nella sua applicazione non poca confusione rispetto al normale iter indicato dalla legge, che nel caso del decreto Lupi non consente a chi è fuori dal perimetro delle regole di ottenere la residenza, allacciarsi all'utenza o partecipare per 5 anni ai bandi per l'assegnazione di case dell'edilizia residenziale pubblica. Soprattutto in prefettura non intendono fare sconti sulla legalità. A Roma il fenomeno delle occupazioni illegali è sempre più diffuso, bla bla bla, le solite insomma sparate del Messaggero contro le occupazioni, la criminalità nelle occupazioni. Va bene, c'è innanzitutto un aspetto della direttiva Gualtieri che ha messo sull'allarme il governo, come le associazioni degli inquilini e quelle dei proprietari. Nella maggioranza capitolina gira una stima secondo la quale il 95% degli occupanti a Roma potrebbe dimostrare di avere all'interno del suo nucleo familiare un componente fragile, un minore, un disabile o un anziano, e in quest'ottica la direttiva stessa può tramutarsi in una sanatoria a 360 gradi. Vabbè, quindi la notizia è che ci sarà questo incontro tra il prefetto e il capo gabinetto di Gualtieri. Vediamo un po' quanta fermezza avrà il Campidoglio nel difendere questa misura, possiamo dire, comunque limitata e di buon senso. Roma, un caso di violenza di genere, studentessa spagnola violentata fuori dal club, è successo a Portonaccio dopo una serata al Cube, indagato un ragazzo romano di 21 anni. Un'altra notizia anche qui sulla cronaca di Roma di Repubblica, sempre sulla violenza di genere, tentato stupro alla stazione, 6 anni all'aggressore. Poi in centropagina, inceneritore, gaffe dei 5 Stelle, De Santoli, l'uomo a cui Conte pensa per il Lazio, era un consulente dell'ex sindaco Alemanno e ora si scopre che aveva indicato nella costruzione di termovalorizzatori una priorità per la città. Gualtieri ci ripensa, accendete subito le caldaie. E va bene, quindi appunto la posizione dei 5 Stelle sui termovalorizzatori continua insomma a accumulare crepe. Per quanto riguarda il Corriere della Sera, la cronaca di Roma, a parte insomma l'ampio spazio lasciato al calcio, abbiamo strade sicure, controlli, il momento di insistere, anche qui un po' sulla stessa linea del Messaggero si parla del centro invaso dagli ambulanti da San Pietro a Fontana di Trevi, a turisti e romani vendute cianfrusaglie, griff false, e va bene, Campo dei Fiori e Monti presi 11 pusher, quindi movida, anche qui allarme droga, ha detto il Corriere della Sera, parla di allarme droga nella capitale, l'associazione dei residenti qui regna l'illegalità e non si vede un vigile, insomma appunto molto monotono questa cronaca di Roma del Corriere, e va bene, le buche, il Museo della Scienza, via Guido Reni. E infine appunto questa questione dei termosifoni, da oggi termosifoni accesi per 4 ore, temperatura in picchiato, ordinanza del Campidoglio, la misura fino a domenica 20. Bene, insomma mi sembra che pure sulla cronaca di Roma ci siamo. Io con questo chiudo la rassegna stampa di oggi ricordandovi il palinsesto alle 11. Mi seguiranno i miei compagni dello spazio comunicazioni di Radio Onda Rossa, poi dalle 15 il palinsesto del lunedì con Normale Follia, alle 16:15 latinoamericana, abbiamo poi Impatto alle 17:30, Voci contro le nocività, e poi continua la serata di Radio Onda Rossa con Entropia Massima alle 20 e alle 22 Disorder. Io auguro a tutte le persone in ascolto una buona giornata e un saluto particolarmente caloroso a chi ci ascolta privato della propria libertà. Buona giornata.